Fahrenheit, i libri e le idee.
Buon pomeriggio, benvenuti a Fahrenheit da Loredana Lipperini, che raccoglie anche oggi, come per tutta questa settimana, il testimone da Valerio Corzani. E anche oggi in redazione a Fahrenheit ci sono Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi. C'è Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro è la curatrice, alla console c'è Enrico Murgia. Per conversare, commentare, domandare, scriveteci, scrivete una mail a fare@rai.it oppure inviate un sms al 335-5634-296 oppure ancora lasciate le vostre riflessioni sul nostro profilo di Facebook, dove vi chiediamo, ma attendiamo risposte anche via sms e anche via mail. Ecco, vi facciamo una strana domanda in apparenza, vi chiediamo se preferite recarvi, o lo fate più volentieri, all'incontro pubblico con un saggista o con un romanziere. C'è un motivo per cui vi poniamo questa domanda e ne discuteremo alle 17, partendo anche da alcuni dati che sono relativi all'ultimo Salone del Libro di Torino. Subito invece torniamo a parlare di diritti. Dopo la giornata mondiale contro l'omofobia, di cui abbiamo a lungo discusso ieri a Fahrenheit e anche nel corso di altri programmi di Radio 3. Lo facciamo ad ampio raggio, lo facciamo con l'ospite di Fahrenheit che è in studio a Venezia. Buon pomeriggio, Antonio Papisca.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Antonio Papisca insegna tutela internazionale dei diritti umani e organizzazione internazionale dei diritti umani e della pace all'Università di Padova, ha scritto numerosissimi saggi, ha svolto, e ne parleremo nel corso di questa conversazione, numerose attività, in particolare l'ultimo titolo, quello da cui partiamo ed è uscito per Marsilio, si chiama Il diritto della dignità umana e ha un sottotitolo importante, Riflessioni sulla globalizzazione dei diritti umani. Io partirei proprio dalla parola dignità, Antonio Papisca. Dignità è nel titolo, ma dignità è anche uno dei principi fondamentali, se non il principio cardine, credo, quando si parla oggi di diritti.
Sì, è il valore dei valori. E tutto il diritto universale dei diritti umani si sviluppa a partire dall'assunto che appunto la dignità umana è il valore superiore a tutti gli altri. La dignità umana chiaramente che si incarna nella persona, la persona che è valore essa stessa. E quindi la dignità umana è un qualche cosa che tutto sommato va al di là del diritto, è un concetto meta giuridico, ha a che fare con l'etica. Comunque un assunto che non si discute perché si parte da lì e quindi si assume che la persona, appunto qualsiasi persona, abbia questo attributo inerente alla propria ontologia.
Ci sono delle parole, dei termini, anche dei concetti che forse noi siamo abituati a maneggiare con troppa fretta. Ecco, lei giustamente parla di etica universale in questo caso. Ecco, quando questa etica universale viene assunta come punto di riferimento dopo quella che era forse la centralità precedente, quella della sovranità degli stati?
Sì, quello dei diritti umani e quindi del riconoscimento del valore supremo della dignità umana è un percorso molto lungo. Il riconoscimento giuridico internazionale dei diritti umani avviene a partire dall'entrata in funzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e quindi siamo negli anni 1945, poi 1948 con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, abbiamo già un elenco articolato di questi diritti fondamentali, però andando indietro nei secoli noi troviamo tracce, cioè è un percorso, diciamo, io direi quasi carsico. Lungo i secoli, addirittura lungo i millenni. E a un certo punto questi percorsi, diciamo, sotterranei, che sono le aspirazioni, no, dei popoli, delle persone, dei gruppi, al riconoscimento appunto della loro dignità, questi percorsi vengono in superficie, convergono tutti, diciamo, in un ampio alveo che è quello offerto appunto dal diritto internazionale dei diritti umani.
Allora, il diritto internazionale, perché parlare di diritti, e lei ci torna subito, fin dal sottotitolo su questo punto, è importante soprattutto a livello internazionale. Poi, Antonio Papisca, vedremo come questo potrà anche andare a confliggere con gli singoli stati o addirittura con altre nazioni, un insieme di nazioni. Però lei dice addirittura il diritto internazionale ha anticipato il concetto stesso di globalizzazione perché si è mosso in un ambito più ampio.
Sì, e già la Carta delle Nazioni Unite, in particolare la prima parte della Carta delle Nazioni Unite, è uno strumento, diciamo, globalizzato e globalizzante. Quindi dobbiamo rendere omaggio a quei leaders politici sapienziali che dettero vita appunto alla Carta delle Nazioni Unite e poi alla Dichiarazione Universale. E quindi il riconoscimento giuridico dei diritti fondamentali della persona sul piano internazionale precede cronologicamente la percezione che oggi abbiamo molto diffusa dell'interdipendenza planetaria e della globalizzazione. Cioè la bussola, diciamo, l'abbiamo già a disposizione molti anni prima che ci accorgessimo che abbiamo bisogno di una bussola globale, meglio direi una bussola universale.
Senta, ma allora, l'esistenza dei diritti non dipende dal volere di uno Stato, no? Questo no. È il modo in cui possiamo anche tradurre questo discorso. Che cosa succede quando i singoli Stati, per esempio, non riconoscono quei diritti? Se andiamo a parlare, ne parleremo anche più approfonditamente fra poco con lei, per esempio dei diritti di cittadinanza oppure dei diritti dei migranti, che è uno degli argomenti che è non solo alla ribalta, ma è forse il cuore del cambiamento culturale del mondo intero in questo momento e sicuramente riguarda molto da vicino l'Europa. Come si va a districare gli eventuali conflitti che si pongono fra Stato e diritto internazionale?
Beh, sicuramente gli Stati, per gli Stati i governi, ma anche privati, che violano il Codice Universale dei Diritti Umani commettono un illecito ai sensi del vigente diritto internazionale, che ha un nucleo, una sostanza che i giuristi chiamano di natura consuetudinaria, quindi fortemente precettiva. E qui, diversamente che in pochi decenni passati, dove se si violavano quelli che chiamiamo diritti umani sul piano internazionale, ci trovavamo di fronte a qualcosa che non era sanzionabile, che apparteneva ancora al regno dell'etica, della morale politica. E oggi si compie, se si violano i diritti umani, si compie, ripeto, un reato che in molti casi è proprio un crimine molto molto pesante.
Ecco, poi le ripeto, ci torneremo, però io faccio un esempio di nuovo che riguarda i migranti, è proprio di queste ore una dichiarazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati che ci ricorda che nei prossimi mesi, è una notizia che viene da redattore sociale, saranno 6.000 le persone che avranno bisogno di essere reinsediate dalle frontiere di Egitto e Tunisia, oltre a circa 2.000 dal Cairo. Lei ha conoscenza delle non solo delle posizioni italiane, delle polemiche che hanno attraversato l'Italia, ma anche altri paesi europei, come per esempio la Francia, quando si è trattato di accogliere molti di questi migranti e di questi rifugiati. Ecco, in questo caso il diritto internazionale non solo come prevede, ma come può essere applicato nell'immediato, cioè non soltanto eventualmente emettendo sanzioni nei confronti dello Stato che violi quei diritti. C'è uno strumento che permette di intervenire in tempi rapidi?
In tempi rapidi, lo strumento, diciamo, che attualmente possiamo utilizzare è soprattutto quello dell'informazione e della pressione che può venire dall'opinione pubblica, adeguatamente informata e sensibilizzata. Certamente nei casi più gravi di violazione di diritti umani e di diritto umanitario scatta anche il codice penale internazionale, quindi l'eventualità di essere per i governanti, insomma, deferiti alla Corte Penale Internazionale o a tribunali speciali internazionali. E per quanto riguarda i migranti, la situazione è piuttosto complessa, nel senso che attualmente è in vigore una convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.
Sì.
Però non è ratificata dagli stati dove arrivano appunto i migranti. È entrata in vigore perché è stata ratificata al numero richiesto, insomma, per la ratifica, ma da parte di stati che sono di emigrazione. Però c'è da sottolineare un fatto: chi arriva comunque con qualsiasi titolo, legale o illegale, nel territorio di uno Stato, vi arriva come persona umana con una soggettività di diritti fondamentali che è riconosciuta dal diritto internazionale generale.
Senta, il nostro paese è fra quelli che non ha ratificato ancora?
No, non ha ratificato come tanti altri paesi occidentali.
Come tanti altri paesi occidentali,
sì,
soprattutto.
Sì, sono quelli dell'immigrazione.
E è un, così, un prendere tempo fin qui o è un no quello che è stato dato da questi paesi occidentali?
Oddio, dire no, penso, nessuna istituzione se la sentirebbe di dire no, di sbattere la porta di fronte ad una ottima convenzione internazionale, e si prende tempo, ma qui c'è un grosso problema, cioè il problema è quello della necessità di far funzionare adeguatamente le istituzioni multilaterali internazionali, a cominciare dalle Nazioni Unite. Cioè, per certi fenomeni occorrono capacità di governo da condividersi allo stesso tempo da parte degli stati, da parte di organizzazioni regionali come l'Unione Europea, da parte di organizzazioni internazionali come l'ONU. Quindi quella dei diritti umani è una grossa sfida proprio alla governance e al modo in cui ancora si articola con tante paratie attualmente. Ci sono delle chiusure, ma ripeto, il diritto internazionale dei diritti umani sta spingendo perché si superino ancora i confini, gli orticelli chiusi, e si superino in modo adeguato, cioè a dire con delle politiche internazionali, politiche europee, politiche internazionali, di carattere sociale ed economico, che si facciano carico di assumersi solidariamente certi oneri.
Ecco, perché allora sarebbe interessante, perché lei dice bisogna far funzionare, sì, gli organismi internazionali che a questo sono preposto, perché lei racconta con molta abilità nel suo libro questo sviluppo che lei chiama cerchi concentrici, cioè la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e da quel momento, cioè, l'attenzione e la tutela anche dei diritti si allarga e si moltiplica. In questo momento sembra esserci una tale complessità, addirittura di numero di diritti, e appunto anche una situazione internazionale decisamente intricata, per cui gli stessi organismi che sono posti a tutela, come lei ci stava confermando ora, devono trovare forse cosa? Altre strade, altre norme, altre procedure per agire?
No, diciamo, devono essere suffragati, diciamo, nutriti dalla volontà politica degli stati che ne fanno parte. L'ONU decide ciò che gli stati, in particolare poi i più potenti, vogliono che decida. Così avviene ancora in buona misura nella Unione Europea. Quindi occorre mettersi in un'ottica di, diciamo, compartecipazione nel gestire processi governativi. Bisogna quindi innanzitutto acquisire le competenze necessarie. In molti casi è questione di ignoranza, anche a livello istituzionale, insomma, c'è poca conoscenza degli elettrodomestici molto sofisticati di cui dispone già il mondo. Questa è una metafora per dire che abbiamo l'ONU, abbiamo l'UNESCO, abbiamo la FAO, l'Unione Europea, l'Unione Africana, eccetera. Tutto questo è un'attrezzatura addirittura lussuosa, Però bisogna far funzionare gli elettrodomestici.
Perché a livello dei singoli stati o addirittura forse di Unione Europea, a volte non c'è abbastanza consapevolezza di tutto quello che si avrebbe a disposizione per...
Sì, sì. Allora, qui ci vuole...
Per esempio, ci faccia un esempio.
Ma ci vuole una grande capacità ovviamente di sintesi, ma il mondo globalizzato esige che a livello di governi, a livello insomma di strutture politiche, ci sia questa sensibilità per il coordinamento, per la sintesi, per la complessità del governare. Ad esempio, per toccare un punto molto molto delicato, a questo punto ci sono tanti conflitti in giro per il mondo.
Sì.
L'ONU interviene perché così le viene concesso da parte degli stati, soltanto in alcune situazioni, in alcune contingenze, e non le è consentito di agire in via preventiva. Allora, quando c'è così odore di conflittualità che può degenerare, quello sarebbe il momento. Ma per fare questo gli stati, stando alla Carta delle Nazioni Unite, devono mettere a disposizione dell'ONU in via permanente una parte dei loro eserciti, perché siano debitamente poi, io direi, metabolizzati dentro una forza permanente di polizia sotto autorità e comando delle Nazioni Unite. Questo è il grande passo.
Sì.
Io ho toccato un punto delicatissimo.
Posso toccarne un altro, cioè un altro esempio, tanto per cercare di capire come appunto ci si muove, singolo Stato, visione internazionale dei diritti umani. Lei sa benissimo che qualche giorno fa la Danimarca ha parlato di sospensione parziale del Trattato di Schengen, per esempio, ed è stata in quel caso fermata dall'Unione Europea, che si è dichiarata contraria. Ecco, in questi casi, cioè parliamo della visione di uno singolo Stato riguardo al complesso, diciamo, di Stati di cui è membro. Che possibilità ci sono di intervenire realmente da tutti i punti di vista, cioè dal punto di vista giuridico oltre che politico?
Beh, intanto lei ha portato un esempio che io chiamerei di via comoda, ma comoda fino a un certo punto, cioè gli stati che non vogliono a un certo punto adeguarsi alle necessità della situazione internazionale e quindi far funzionare più adeguatamente le istituzioni multilaterali, cercano di ritornare dentro i loro confini, eccetera. Con questo andando contro la storia, andando contro l'interesse di questi stessi stati. Allora qui è chiaro, c'è il dato giuridico, cioè non è così facile quella che chiamo la via comoda. Qualche stato può tentarci, però è dentro delle gabbie istituzionali, che sono multilaterali, in alcuni casi come l'Unione Europea, sopranazionali, dove bisogna rispettare il diritto e dove ci sarebbero delle sanzioni. Ma diciamo in questi casi dovrebbe funzionare anche la pressione dell'opinione pubblica, delle formazioni di società civili, cioè dovrebbe funzionare la partecipazione politica internazionale. E questa sarebbe la via, cioè da Schengen non si può uscire facilmente, ma io direi, e lo diciamo in tanti, non si deve uscire, perché sono dei traguardi che abbiamo raggiunto sulla via della civiltà, della cooperazione, dell'integrazione, eccetera. Però occorre che ci sia questa pressione popolare. Certamente i partiti politici hanno delle grosse responsabilità su come si gestisce o non si gestisce una certa situazione complessa che riguarda appunto questi processi di globalizzazione.
Ne riparleremo. Nel frattempo al nostro 335-5634-296 stanno arrivando molte domande per lei, gliele porgerò fra
Grazie.
Poco. Stanno arrivando anche molte risposte alla domanda iniziale che abbiamo posto. Andreste a un incontro pubblico con un romanziere o con un saggista? La grandissima prevalenza per ora è saggista. Per esempio, scelgo la risposta di Raffaele, dice: saggista, un romanzo per quanto bello rimane un'opera di fantasia. Credo che oggi ci sia più che mai bisogno di realtà, e ce ne sono molte su questo filone, ma ne parleremo. Per ora io propongo ad Antonio Papisca e anche a chi ci ascolta di ascoltare, sempre in materia diritti, una voce bellissima, quella di Essie Jane, e un brano del 2008 che si chiama proprio The Rights.
There's a sound in the corner and the air's getting warmer and your heart is not. There's a light in the shadow where the exit is narrow and it's all I've got. Oh, and you're taking me down. And the rights you have are just messing me around. Oh, and you're taking me down. It's a frightful thing with the weight and the loss and found. Did you know I don't think so?
Cinque cinque sei tre quattro due nove sei per rispondere alla domanda odierna di Fahrenheit: chi preferireste incontrare in una libreria o in un festival, un saggista o un romanziere? Potete rispondere anche via mail e su Facebook, mentre via SMS sono arrivate, come dicevo prima, diverse domande per Antonio Papisca, che è l'ospite di Fahrenheit, autore de Il diritto della dignità umana. Io gliene porrei tre in sequenza. Allora, la prima è di Maurizio e le chiede: l'essenza del concetto della dignità della persona individuale è la stessa sia per me che per l'altro, di qualsiasi provenienza esso sia? Poi Antonio chiede quanto i diritti dipendano dal benessere economico, e Patrizia chiede se sia cambiato negli anni il linguaggio di rivendicazione dei diritti. Antonio Papisca, da quale vuole cominciare?
Beh, cominciamo dalla domanda di Maurizio.
Sì.
L'essenza del concetto di dignità umana è la stessa di me e di lui e di tutti gli altri. È interessante quello che ho appreso durante una conversazione con un giovanissimo giornalista tunisino la settimana scorsa. È uno dei leader d'opinione locale in quella che lui chiama, e tutti gli altri, la rivoluzione della dignità e dei diritti umani. Ma io sono rimasto proprio colpito da questa definizione, la revolution della dignité et des droits humains. E qui teniamo presente che per tutta questa materia di diritti fondamentali vale il principio dell'eguaglianza, un'eguaglianza che è un'eguaglianza ontica, come dire, molto sostanziale, di tutte le persone. Poi, se i diritti umani dipendono dal benessere economico. Allora qui evoco un altro principio molto importante, che è anche un principio di buon senso comune, cioè per l'applicazione del codice universale dei diritti umani deve essere applicato, ma non lo è, in molte occasioni, il principio della loro interdipendenza e indivisibilità. Cioè il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto all'assistenza in caso di necessità è altrettanto fondamentale del diritto alla libertà di associazione e dei cosiddetti diritti democratici. Perché la persona è un essere umano integrale, fatto di anima, di corpo, di spirito e di materia, ha il bisogno vitale di alimentarsi, il legislatore lo chiama diritto all'alimentazione, ha il bisogno vitale di educarsi, di istruirsi, è il diritto fondamentale all'educazione. Quindi è molto importante. Però i diritti economici e sociali sono molto molto violati perché comportano l'intervento pubblico nell'economia, cioè esigono la gestione e quindi il governo dell'economia.
Senta, c'è l'ultima domanda, quella di Patrizia, sul linguaggio, che si lega anche a qualcosa che le sta molto a cuore, le dedica un lungo capitolo a questo, che è quello sull'educazione, la formazione e i diritti. Cita tra l'altro una bellissima frase di Eleanor Roosevelt, che poi magari ricordiamo. Allora, il linguaggio è cambiato, per cominciare?
No, il linguaggio, io mi sto accorgendo, dunque, noi cerchiamo di dare delle definizioni le più semplici possibili e quelle più comprensibili, cioè i diritti umani o diritti fondamentali sono il nome che il legislatore dà a bisogni vitali della persona, non a capricci, non a lussi, non a bisogni vitali. Quindi noi cerchiamo di rendere semplice il linguaggio. Però l'episodio che le citavo dell'incontro con questo giovane giornalista tunisino che mi parlava il linguaggio competente, ortodosso proprio dei diritti umani, mi fa dire che tutto sommato il linguaggio giuridico che è stato inventato soprattutto nell'Occidente è quello che viene usato in molti ambienti. Ora, l'educazione è assolutamente essenziale. Cioè, qui c'è il discorso della garanzia dei diritti umani. Normalmente quando si pensa così a diritti umani o pensa subito a tribunali, faccio ricorso a tribunali, poi eventualmente addirittura anche alla Corte Costituzionale, ma lì siamo di fronte a violazione già avvenuta. La via maestra più importante per la garanzia dei diritti umani è quella preventiva, e la via preventiva è quella che si fa, che si percorse attraverso politiche, e quindi diritti umani, agenda politica, politiche sociali, misure positive, e quello che si fa attraverso l'educazione.
Cioè, quella famosa frase che vorrei leggere, la traggo dal suo libro, quella della Roosevelt, che dice: dopotutto, dove iniziano i diritti umani? In piccoli luoghi, vicino casa, così vicini e così piccoli che non possono essere visti nelle mappe del mondo, eppure essi sono il mondo della persona, il quartiere in cui essa vive, la scuola, l'università che frequenta, l'azienda, la fattoria o l'ufficio in cui lavora.
Ecco, una grande donna, Eleanor Roosevelt. E l'educazione ora si è preso finalmente coscienza e consapevolezza che l'educazione è essenziale, la garanzia primaria dei diritti umani. Anche in Italia abbiamo centri universitari dedicati a questa materia, abbiamo corsi di laurea, il centro dell'Università di Padova ai diritti umani è il più antico anche in Europa, ma si tratta di età sempre giovani. Il centro di Padova fu fondato in università nel 1982, ma in Italia a partire da 2 anni a questa parte è in atto un programma che si chiama Cittadinanza e Costituzione, cioè il rilancio dell'educazione civica all'interno delle scuole di ogni ordine e grado. E in base a uno strumento ministeriale si parla di insegnamento di cittadinanza e costituzione. Allora, i diritti umani sono il cuore delle costituzioni che si legano a loro volta col diritto universale dei diritti umani. Quindi io vi sto dando una notizia di speranza, ma volevo accennare anche a chi ha detto c'è bisogno di realtà. Sicuramente
rispondendo alla nostra domanda su romanzi e saggi.
Sì, su romanzi e saggi. Allora, sicuramente bisogna affrontare i problemi e le sfide, così come si presentano. ma immersi, diciamo, in una cultura di umanesimo. E quindi io direi, benvengano i saggi e i saggisti, ma anche benvengano i poeti e i musicisti. Guardate, la cultura dei diritti umani è una cultura, io direi, proprio naturalmente umanistica.
Anzi, lei dice un ponte tra le due, tra la cultura scientifica e quella umanistica.
Beh, il sapere dei diritti umani è un sapere che fa paci, che getta ponti tra i diversi saperi, fra le diverse discipline anche accademiche, fra i popoli, fra gli stati. È un diritto, è il diritto per la vita ed è il diritto per la pace.
Io ho un'ultima domanda, veramente ne avrei moltissime, anche perché stanno arrivando ancora tante tante domande. Segnalo almeno quella di Anna, che chiede se i diritti siano più sentiti dai paesi più acculturati o rivoluzionari. Però l'ultima è una bellissima domanda, e le darò lei adesso le risponderà. Le unisco anche le chiederei almeno una riflessione breve su come si concilia il diritto internazionale e dal momento che la Libia, per esempio, è ancora sulle prime pagine dei nostri quotidiani e delle agenzie in questo momento, e le guerre umanitarie.
Allora, il primo è come la domanda che ha posto?
La domanda che ha posto Anna via SMS è se i diritti siano più sentiti dai paesi più acculturati o rivoluzionari.
Io ancora vi cito questo caso della Tunisia, ma possiamo riferirci anche all'Egitto. Sono paradigmatiche queste due situazioni di rivoluzione non violenta, per dire che lì proprio lo stesso linguaggio dei diritti umani è usato. Lì si invocano i diritti umani, ma devo dire anche, sempre pensando alla metafora degli sviluppi a centri concentrici, che questo diritto internazionale dei diritti umani sta fecondando altri ordinamenti a livelli anche regionali. Ad esempio, nel 2008 è entrata in vigore la Carta Araba dei diritti umani, che si radica esplicitamente nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale e in altre convenzioni giuridiche internazionali.
Senta, Antonio Papisca, io so che ho aperto una pagina che sarebbe vastissima, come quella della guerra umanitaria, mentre ahimè non abbiamo tantissimo tempo per trattarla, però almeno un accenno alla complessità di questo argomento vorrei che lei lo facesse. In
non ci sono guerre umanitarie, non possono esserci guerre umanitarie. La guerra è in quanto tale vietata dal vigente diritto internazionale. Non è vietato l'uso della forza a fini che devono essere diversi da quelli della guerra. I fini della guerra sono dei fini distruttivi contro il nemico, la guerra classica è contro uno Stato, anche se causata dalle malefatte di un dittatore, eccetera. L'uso della forza può avvenire a condizione che gli obiettivi siano di ordine pubblico, di polizia, e quindi che non ci sia l'animus di distruzione, ma l'animus justitie, l'animus di giustizia. Quindi non si può bombardare, insomma. Se vuole che le dica fino in fondo, si deve perseguire la via intanto della prevenzione, facendo funzionare l'ONU e altri organismi internazionali, e poi bisogna mettercela tutta per intervenire sul terreno, ma non per occupare territori come la guerra in Iraq. Sul terreno per interporsi efficacemente. E allora lì si eviteranno, insomma, i cosiddetti danni collaterali, eccetera, eccetera.
Antonio Papisca, grazie, grazie davvero. Ricordo che abbiamo ragionato attorno a Il diritto della dignità umana, che lei ha pubblicato per Marsilio, ma anche, come si è sentito, molto altro. Grazie per essere stato con noi e buon pomeriggio.
Grazie a lei.